concretamente circoscritto. Lasciamo perdere questi versetti.
Ascolta, io dico qualcosa su questi.
È interessante, ma se Dio sopprimesse i peccatori, c'è la personificazione del male, perché Dio non sopprime nessun peccatore perché sono i suoi figli. Ma se sopprimesse quegli uomini sanguinari, quelle menzogne che ci sono dentro di noi, quei nemici che abbiamo dentro, che ci fanno nemici degli altri e di noi stessi, sarebbe l'ideale. E anche chi ha scritto il Salmo sapeva questo. Perché quando nei Salmi si dice di uccidere tutti i Gebusei, li ha scritto 800 anni dopo che erano morti tutti. Quindi sono quei Gebusei che ci sono dentro di noi. Quindi non è una guerra santa contro i nemici. È una guerra santa contro l'inimicizia che covano il cuore, ecco. Per cui, detto in quest'ottica, allora si può capire, lo si può recitare ancora.
Giusta osservazione. Ma io portavo l'attenzione sul fatto positivo di questo sguardo che noi riteniamo uno sguardo giudicante, perciò condannante, invece è uno sguardo benevolo, benefico, addirittura uno sguardo che crea. Si dice anche in un canto che lui, ecco, ci pensa, ci ama e noi esistiamo. Questo è bello. Bene, allora?
Ecco, e cominciamo stasera una nuova sezione. La volta scorsa abbiamo fatto un pezzetto relazionale di passaggio. C'è stato nella prima presentazione di Gesù, nei due capitoli, cioè chi è quello che poi scopriremo essere Dio, è quello che si mette in fila con i peccatori, solidale con tutti, è quello che ti dice, se vuoi venire con me, peschiamo gli uomini. Pescare gli uomini vuol dire tirarli fuori dalla morte, perché l'uomo nell'acqua muore. Quindi la funzione è come salvare la vita dell'uomo. Ti interessa questo? Sì, perché ogni uomo quel che cerca è salvare la vita, la qualità di vita. Poi non sa cos'è la vita, ma insomma cerca. Poi vediamo la prima cosa che fa, ci libera da quel male che ci tiene schiavi dentro, per le nostre ossessioni, i nostri egoismi che ci chiudono, con la parola. Poi ci rende liberi dal male e liberi di servire come la suocera di Pietro. Poi c'è la storia del lebbroso che è una vita morta, un morto civile, escluso da tutto, che diventa il centro e ha una vita nuova. Cioè, se noi abbiamo la parola di verità, vinciamo il male interiore, siamo liberi dell'egoismo, cominciamo a servire, passiamo dalla morte alla vita, è una vita nuova. Poi abbiamo visto l'azione successiva, libera dalle colpe che paralizzano, in modo che possiamo andare a casa, stabilire relazioni nuove, e in queste relazioni si mangia e si beve, ma non si mangia e si beve in modo qualunque, è il banchetto nuziale, cioè la vita piena dell'amore, addirittura è la vita del sabato, che è la vita di Dio. E poi vediamo che cosa ci vuol dare Dio, non ci vuol dare nulla se non se stesso, essere uguali a Lui, perché siamo figli e fratelli degli altri, e ci apre la mano per accogliere il dono e per vivere poi come lui, perché la mano sono le possibilità dell'uomo. E proprio lì decidono di ucciderlo perché in fondo va contro tutte le leggi. Che Dio sia un uomo, che invece di condannare perdoni, che invece di dividere i buoni dai cattivi si mette in fila con i peccatori, che addirittura, insomma, appena pare lo chiamano uno che bestemmia, poi vedremo la prossima volta, è un indemoniato. E poi sì, con i suoi diranno, poverino, è buono ma è matto. Interessante l'opinione che subito fin dall'inizio si crea, e i tutori della religione vogliono farli fuori, i farisei, e i tutori dell'ordine politico pure, perché questo chissà dove andiamo a finire. Questa è la prima presentazione, ormai hanno deciso fin dall'inizio di farlo fuori, lui si ritira, abbiamo visto la volta scorsa come è importante questo ritirarsi, e comincia una nuova strategia. Cioè a formare delle persone che sappiano vivere in modo nuovo, da persone libere, sulla barca, che non va a fondo sull'acqua, che sa compiere la traversata della vita. E la volta scorsa abbiamo visto un preludio importante che questa sera vedremo concretato. Il preludio è questo. C'è stata una prima chiamata a seguirlo, così vedi cosa fa. Vedendo cosa fa dico, mi interessa. Adesso dice, beh, adesso se ti interessa, allora cominciamo a stare insieme. La seconda chiamata è a stare insieme. c'è un nuovo modo di stare insieme per chi è libero dal male, per chi perdona, per chi vuol vivere il sabato, la pienezza di vita, per chi vuol vivere l'amore, che comincia qui. Quindi la crisi che abbiamo visto precedentemente, che vogliono farlo fuori, diventa l'occasione di un cammino nuovo. Anche questo avrà le sue difficoltà, ma non ci interessa. Ora lo vediamo. Il tema di questo cammino nuovo è lo stare insieme, un nuovo modo di stare insieme.
Ma allora è una cosa interessante il Vangelo, cioè non è che dice cosa devi fare, soprattutto cosa non devi fare, una specie di codice, di comportamento. È una buona notizia, questo è il Vangelo. È interessante allora.
Allora leggiamo. E vediamo adesso una cosa così carina, perché entreremo nel testo, prima lo inquadriamo e poi dopo lo leggiamo, perché sa, questi testi, abbiamo già detto all'inizio, sono come le vetrate, se li guardi così dico beh, subito detto, quando poi entri guardi sono una meraviglia, cioè ti vedi tutta la storia dentro. E allora leggiamolo, 3.13.
Sì, capitolo 3, 13-19. E sale sul monte e chiama appresso quelli che voleva lui, e vennero da lui. E fece 12 che chiamò apostoli, per essere con lui e per inviarli ad annunciare e ad avere potere di scacciare i demoni. E fece i 12 e impose a Simone il nome di Pietro, e Giacomo di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, e impose loro il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea, e Filippo, e Bartolomeo, e Matteo, e Tommaso, e Giacomo, quello di Orfeo, e Taddeo, e Simone il Cananeo, e Giuda Iscariota, che poi lo tradì.
Scusate, volevo vedere la vostra traduzione, se mette tutti questi N.
No.
Mette le virgole. Che differenza c'è tra la virgola e l'N? La virgola sono distinti, gli E li mette insieme. Noi mettiamo sempre le virgole tra l'uno e l'altro. E poi c'è questo E, perché sta lì a dire li chiama, ce l'hanno i tanti. Chiama Pietro, un bel testone lì, perché Pietro vuol dire testone, proprio. Poi Andrea suo fratello, andando d'accordo i fratelli, sì, in genere, a molti coltelli. Poi per le due teste calde lì, Boanerges, i figli del tuono, anche loro. E poi Matteo, quello da quale andiamo a pagare l'età, e anche lui. E poi anche quel guerriglio lì, anche lui. E poi anche quel peccatore lì, e poi c'è la sorpresa di questo E. Una squadra di 12, 11 più la riserva, che nessuno metterebbe insieme.
La panchina è un po' corta, da dietro.
Ma nessuno è escluso mai, non ci sono squalifiche. Tenendo presente che sono 12, rappresentano i 12 patriarchi, le 12 tribù, cioè tutto il popolo. Quindi nessuno è escluso. Entreremo dopo in questo tema. Il tema però, tutti di questi che sono 12, che rappresentano tutto il popolo, che sono fatti per essere con lui e tra di loro, perché sono con lui, rappresenta il salto di qualità. Abbiamo visto la volta scorsa che ci vuole una barca per non essere oppressi. Nella barca si sta insieme. E nella barca si fa la traversata e si arriva all'altra sponda. La nostra vita è un cammino e siamo costretti a stare sulla stessa barca. Ormai il mondo è l'unica barca che può andare a fondo 6 o 10.000 volte, se vogliamo, ma speriamo di no. Ma andate a fondo da noi. Quindi ci si dice il modo dello stare insieme. Ora, circa lo stare insieme, l'uomo... Scusate una citazione d'otto, diceva Aristotele, zoon politikon, è un animale politico. Non alluda nessuno.
Facevole, ecco.
Vuol dire fatto per la polis, è un animale civile, diremmo noi in latino, fatto per la civis, per la polis, cioè è fatto per le relazioni. A differenza dell'animale, in fondo, che può vivere anche da solo, ma non tutti, l'uomo fin da piccolo deve vivere e tutto ciò che è ciò che riceve culturalmente e le relazioni che ha. E adesso, semplificando, dico i vari modi di stare insieme che conosciamo tra gli uomini, per vedere la differenza che darà questo testo. Il primo, il più solito di stare insieme, è quello che usano anche i lupi, il capobranco, anche i polli e le galline, la capogallina, che sta sotto, non ho detto non il capo, secondo i nuovi studi. Cioè è il più forte che domina, e gli altri sono il branco. E se uno cerca di andare fuori è beccato. E quello che è il capo, è il bandito più forte, che ha vinto il capo precedente, e quando sarà debole verrà fatto fuori lui. Più o meno ancora il modo attuale di gestire il mondo, che è il più bestiale. Cioè basato sulla violenza e sulla morte. Chi può ammazzare, quello vince. C'è però un modo che sembra migliore, che poi è peggiore, quello dell'ideologia, dove ognuno vende la testa. Poi nascono i mali peggiori, perché qui almeno ci si deve misurare l'un con l'altro. Vince il peggiore, ma lo si lascia vincere perché poi dopo, più che tanto, da solo non nuoce. Ma l'ideologia, tutti sposano la stessa idea. Poi è devastante. Domina il più furbo. E l'imbecillità generale. Perché sono sistemi precisi. Oppure c'è quello più rozzo, conosciamo bene anche noi, la razza. C'è il grande padano anche, la tribù, domina il più becero, neanche il più forte, che grida più sei la vacca ne so, si dice, no? Che grida di più la mucca è sua, quindi. Oppure, sono i vari modi, c'è anche il modo di stare insieme per interesse economico, domina il più ricco. Credo poi si può fare una categoria infinita di queste, però sono i modi che conosciamo e sono tutti i modi di solidarietà contro. No. Ci si unisce per combattere qualcuno. Oppure il primo non per combattere qualcuno, ma sotto il più forte che ti impedisce di ribellarti. Ecco, c'è invece la solidarietà per. Dove si sta insieme perché ci si vuole bene, non per ammazzarsi. Che non è che tra marito e moglie si faccia queste, si può fare anche così, spesso si fa anche così. E magari dura anche il matrimonio perché litigando si rovina, però non è un gran bello. Cioè c'è la solidarietà con, per, che esclude nessuno. Dove in fondo si sta insieme non per dividersi, ma per stare in comunione. Non per dominare, ma nella vera libertà. E la vera libertà non è il furbastro, ma è quello che serve gli altri, non quello che si serve degli altri. Fondo nell'amore, non nella violenza. Con questo è il modo nuovo dello stare insieme. Che adesso cercheremo di vedere, anche approfondendolo, perché detto così, è detto in modo molto elementare, per vedere le differenze, come davvero la nostra vita è determinata dal sapere stare insieme. Che parlarne è facile, poi prego. E adesso possiamo vedere da questo testo il nuovo modo di stare insieme, ed è determinante il modo di stare insieme, perché siamo come stiamo insieme alla fine, perché da solo nessuno esiste, da solo l'uomo non esiste. Tant'è vero, e poi termino questa presentazione iniziale, che quando Gesù ha creato il mondo, Dio ha fatto il mondo, dice, vide che era buono, vede l'uomo e dice, molto buono. Poi si ricrede subito dopo, lo guarda e dice, poverino è solo, no buono l'uomo solo, dice, non è buono. Cioè c'è un male che è la radice di ogni male, ancora prima del male che si chiama peccato, la solitudine, è il male radicale, perché l'uomo è relazione, è amore. Se non ama nessuno è morto, se non c'è nessuno non può amare nessuno. Ecco allora la creazione della donna che gli è venata dall'uomo, perché uno nasce dall'amore dell'altro. Anche l'uomo nasce come uomo quando ama la donna, normalmente è la donna che genera l'uomo. No? Ecco, ma anche l'uomo deve generare, cioè amare, e allora esiste anche lui. Quindi praticamente lo stare insieme vince quel male che è la radice di tutto il male, la solitudine. E adesso vediamo il testo.
Vediamo il primo versetto. e sale sul monte e chiama presso quelli che voleva lui e vennero da lui.
Sale sul monte è interessante.
Ma si era ritirato presso il mare e adesso sale sul monte. Ma per dire che forse davvero sono significativi, anche simbolici, un po' il mare, la montagna. Comunque credo che voglia dire che cammina dappertutto, ecco. Non è che si, per dire, si isoli, ecco, cerca la solitudine.
Poi proprio anche il mare è dove sono passati dalla schiavitù alla libertà, è l'esodo, cioè bisogna uscire dalla schiavitù. Poi il monte è il luogo dove hanno avuto la parola, la sapienza che li unisce, la rivelazione che ha unito il popolo. Il monte è il luogo in alto, vicino a Dio. Ecco, e poi il cammino è in salita. Hanno deciso di ucciderlo e il mare è anche simbolo della morte, perché nel mare crepa, non cresceva vita, almeno umana, solo da pesci. E il monte è il luogo della visione di Dio. E sarà, ci sarà un monte altissimo nel Vangelo, lo sapete, no? Alla fine. Piccolissimo, sarà pochi metri fuori dalla porta nord di Gerusalemme, dove si facevano le esecuzioni capitali, quel monte che si chiama Calvario, vuol dire teschio, no? Una piccola testa che è importante perché fa da spettacolo chi entra e esce dalla città, no? Cioè, in fondo è già il simbolo del luogo dove lui darà la vita e sarà lì che ci chiamerà tutti a dire questo è un nuovo modo di vivere. Lui ci chiama, vicini, è la seconda chiamata. Dopo la prima che era bella, pescatori di uomini, cioè l'uomo nell'acqua, sott'acqua, muore. Se uno vuol capire cos'è il desiderio, tenga la testa sott'acqua qualche minuto, desidererà respirare. Capisce cos'è lo spirito, anche che è il respiro, che è la vita. Chiama quelli che voleva lui e gli altri, diciamo noi. Volere vuol dire voler bene. E vuol bene a quelli che chiama. E quanti ne chiama? Gli 11, cioè tutti. Quindi non è che li chiama tutti, no, chiama quelli che vuole. E vuole tutti, ma chiama ciascuno. Non è che dice me ne dia una dozzina. Come, non so, la mamma ama tutti i figli, non ama la figliolanza. Quindi questo è quello che voleva lui, vuol dire chiama perché ama. La radice di ogni chiamata, tra l'altro la parola chiamare, credo, è la stessa di bello, perché è bello essere chiamati. Se sei chiamato esiste. Se non sei chiamato non esiste. Non esiste come è chiamato. Questo è bello. Chiama perché ama. E quelli vengono da lui.
Messa in evidenza la sua iniziativa e la risposta di questi che, ecco, vanno. E allora dice fece 12, creò e fece 12 che chiamò apostoli per essere con lui e per inviarli ad annunciare e ad avere potere di scacciare i demoni. Sento di fare la premessa, nel senso che, ecco, quello che leggiamo, questo racconto in particolare, ecco, e non pensiamo che dici, ma è avvenuto quella volta, in quella circostanza, con quelle persone, ecco, fatto storico che isoliamo là, che questa questione di isolarli, metterlo, no, questo è qualcosa che avviene anche adesso, cioè non smette mai di chiamare, perché non smette mai di amare lo stare assieme, la compagnia. Non è un solitario, non è un isolato, un eremita, Dio. Chiama, anche adesso. Chiamerà, anche.
E tra l'altro chiamare è proprio il fare esistere. Non esiste se anche le cose chiamate vengono, la luce eccomi. E adesso dice perché li chiama. Li chiama per farne 12. 12 è un popolo. Quindi li chiama da singoli e la chiamata li unisce in popolo. Cioè siamo chiamati a entrare in comunione con gli altri. 12 vuol dire tutto il popolo, 12 tribù, 12 patriarchi. 12 mesi dell'anno, di per sempre, il 12 è tutti e sempre. E li chiama apostoli, apostolo vuol dire inviato, e vedremo quanto è importante la categoria dell'inviato, perché ognuno di noi è inviato all'altro. E se sono figlio, sono fratello dell'altro, sono inviato all'altro. Nessuno esiste per sé. L'amore ti spedisce fuori da te, ti invia all'altro. E cosa e perché li ha fatti? Ecco, interessante, la vostra Bibbia traduce per stare con lui, no? In greco c'è per essere, tra l'essere e lo stare c'è una differenza, che io sto a Milano ma non sono milanese, mi spiace per me, non lo so, non ci vorrei neanche stare, preferisco stare altrove, però sono sto qui. Cioè il fatto di essere è un'altra cosa dello stare, l'essere ti tocca dentro, è la tua natura, lo stare è il luogo dove ti capita di stare. Ecco, il nostro essere è essere con, proprio l'essere dell'uomo che è relazione, è l'essere con l'altro. Quel complemento di compagnia, la nostra vocazione è innanzitutto siamo fatti, dice li fece, è la stessa parola che si dice per creare, proprio una creazione nuova. Siamo fatti per stare in compagnia, per stare insieme. Cioè così è vinto quel male radicale, che è la solitudine, che cerchiamo poi di superare in tutti quei modi bestiali che abbiamo conosciuto. Perché stare con lui che fa? Con lui che si è messo in fila con tutti i peccatori, che è ultimo della fila, che libera dal male, che perdona i peccati, che è lo sposo, che dona la vita. È un'altra cosa, stare insieme con lui. Che è così, con lui che il padre ha detto è il mio figlio, ascoltatelo, sarete come lui. E come si sta con una persona? Tra l'altro è bello che il cristianesimo non è un'ideologia, è a stare con lui, col figlio. Un figlio sono me stesso, sono figlio, è fratello di tutti. Se stai con lui diventi come lui, l'amicizia o trova uguali o fa uguali, l'amore ha maggior ragione. E lo stare insieme è un fatto di amore, non di idee. E come si sta insieme? Ma innanzitutto con l'orecchio. Il primo modo di stare insieme è ascoltare, no? Infatti si dice in dialetto che due si parlano, no? Per quello. E ascoltarsi. Cioè l'altro entra dentro di te se lo ascolti. Lo concepisci il concetto. Fai un concetto di lui che è lui. Se non ti fai il preconcetto. Quindi ascoltare. È l'atto fondamentale dello stare insieme. Se pensi a ascoltare, l'orecchio. O si sta insieme con l'occhio. E il cuore in fondo. Perché se ascolti, conosci, ami, accogli. Poi come si sta insieme? Difatti Gesù guarirà gli orecchi, gli occhi, ma anche i piedi, si sta insieme perché si fa la stessa strada, scusa. Se no se l'altro va, tu cosa fai? Resti a piedi, resti lì? No. Stare insieme diventa poi fatto di piedi, molto concreto, la stessa scelta, lo stesso cammino, lo stesso stile di vita. O stare insieme implica anche il tatto, toccare. Lo vedremo in capitoli successivi, che è addirittura la comunione, l'essere l'uno dell'altro, l'essere l'un l'altro e poi l'agire stesso. È lo stesso modo di fare e di vivere. Quindi quando si definisce la fede non è qualcosa di campato per aria. Sa, esisterà Dio, un essere superiore che me ne frega, poi scoccia sempre a quello che sta sopra la testa. Disturba, i sogni tranquilli. No, è compagnia, è affetto. E si sta insieme ascoltandoci. Infatti ascoltiamo la sua parola, capiamo chi è lui, capiamo chi siamo noi e ci esprimiamo. Ed è interessante questo nuovo modo di stare insieme, che è uno stare con lui e insieme a tutti gli altri, perché si sta con lui che è fratello di tutti, perché si sta con lui che perdona, si sta con lui che non è che si schiva dal lebbroso, ma lo tocca, si identifica con lebbroso, non è colui che dice tu sei peccatore, perdona, dico anche per te, non importa. Colui che chiama anche Levi il peccatore, va a mangiare con tutti i suoi compagni, dico, ma come mai sta con questi? Perché io sono il medico sta con i malati, il suo mestiere. Poi continua, sono il medico, sono lo sposo, che ancora di più. Per questo banchettiamo insieme e viviamo nella gioia col vino nuovo. Anzi, sono il Signore del sabato, cioè Dio. Perché il sabato è fatto per l'uomo, cioè Dio è fatto per l'uomo, non l'uomo per Dio. Mentre tutte le religioni sacrificano Dio, l'uomo a Dio. Dice, no, è Dio che è fatto per l'uomo, se Dio è amore. Se è amore, meglio che non esista. Toglie la vita a tutti. E è proprio qui che decidono di ucciderlo. Quindi stare insieme con questo davvero è una cosa grande. Ti mette con tutto, e ti mette con la tua identità più profonda, che è il desiderio di compagnia, di amore, di trovare la solidarietà e l'armonia nel tuo limite, lì che ho bisogno di essere accettato, no? Nel mio bisogno. Quindi, capite come questa è la piccola barca, dove c'è posto per tutti, ma le caratteristiche della piccolezza, dove non si è schiacciati, ma davvero ci si tocca, ci si entra in comunione.
No, pensavo appunto che, infatti, vivere è questione di relazione. E l'io c'è nella misura in cui c'è un tu. Ecco, e qui si dice appunto che chiama per essere con lui. C'è un'esigenza in noi, ma c'è un'esigenza, direi, enorme, proporzionata a lui, è infinito, vabbè. C'è un'esigenza infinita da parte sua. E si riflette poi nell'esigenza anche mai sazia che abbiamo noi di essere con gli altri. Certe volte magari ci si isola, perché star soli certe volte si è isolati. Ed è per una certa paura, forse per una certa difficoltà, mancanza di esperienza al riguardo. Ma ne soffriamo.
Per vedere se la cerca.
Ah beh, sì, certo. Se qualcuno dice... Mi notano di più se sto dentro o se sto fuori, negli occhini, anche da un punto di vista psicologico. No, qui è evidenziato qualcosa di molto importante, veramente.
E bene, adesso capite allora perché il nocciolo si chiama compagnia di Gesù. Sant'Ignazio ci teneva perché il nocciolo è lì. Essere in compagnia di quello lì concreto che è così, non di quello che ti inventi tu ideologicamente. Non è piccola cosa, cioè disposto a sopprimere ma non a rinunciare a questo nome, perché questo nome è di questa persona concretissima, non è un'ideologia, è questo che mi interessa.
Un lampo mi è venuto in mente, sto pensando che all'inizio di questo libro della Bibbia si presenta in qualche modo, dice io sono, avete in mente, nel rovetto ardente con Mosè. Più innanzi, attraverso i profeti, dice io sono con Emmanuel, Dio con noi. E poi anche, va bene, c'è spesse volte così questa, come dire, questa categoria per cui ecco, lui è lo sposo, e Israele è la sposa. Ma più innanzi, proprio il finale del Vangelo, in questo caso proprio è Matteo, dice io sono con voi. E poi siccome magari lui dice, va bene, sei con noi quando? La domenica. Sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questo qui è un po' il suo desiderio, è la sua vita forse, e diventa anche la nostra vita, essere con gli altri, la relazione.
Tra l'altro essere con è reciproco, se no è insopportabile. No. Uno che ti sta alle costole e non lo digerisce, oddio che tortura. Uno che ti tampina, lasciami in pace. Cioè, il con è sempre reciproco, se no è bene, se no lo ammazzi. O lo elimini in qualche modo, forse. Quindi, e questa è, comprendiamo allora la storia che abbiamo visto la volta scorsa, che era importante perché uscire dalle folle, la folla che preme perché vuole strappare i miracoli e lo opprime e schiaccia, no, dobbiamo arrivare non a schiacciare ma a toccare, a entrare in comunione, allora guariamo le mani. Se invece ci schiacciamo a vicenda, si crepa, ci si ammazza. E poi va avanti, perché se stai con lui sei inviato, sembra una contraddizione, ma devo stare con lui o essere inviato? No, nella misura in cui stai con lui il figlio, sei te stesso, diventi fratello e vai verso tutti.
Sono momenti complementari, ecco, più che dialettici, ecco.
Come la moto, più la premi, più ti spingi.
Ma è come il respiro, è come anche il fluire del sangue, il pulsare del cuore, sistole e diastole. Stare, essere inviato. Cioè, sostare, essere con e essere inviato.
Sì, insomma, se sei con e vuoi bene, davvero vieni buttato fuori verso tutti, cioè fiorisci. Se sono due cose contrarie, invece proprio è... Sono due cose tipiche dello stare con, che sembra di stare in intimità, in solitudine, in amore, in realtà questo ti apre poi a tutti, anzi ti invia fuori di te. E ti invia ad annunciare che cosa? A raccontare la tua esperienza, perché è bello vivere così. Che il bene e la gioia si comunica agli altri, se no non è bene, non è gioia, ho paura che me la rubino, invece si moltiplica. Comunicandola. E poi è avere il potere di scacciare i demoni, cioè questo stare insieme è la vittoria sul demonio, sul diavolo, sul divisore, sulla solitudine, sul male che abbiamo dentro. Proprio lì è vinto il male, questo modo nuovo di stare insieme e di rapportarsi agli altri, tutti. È bello che puoi stare con lui, ti manda verso tutti, non è che ti chiude. Ecco, questo è il programma. Adesso vediamo la squadra. E per la squadra dovete pensare, no, che questi sono i primi 12 cardinali dei quali ha nominato il primo Papa, quindi gente, insomma, rispettabile più o meno, no? Fanno encicliche.
Cardinali perché fanno, sono cardini, ma certo.
Che poi scrivono sui giornali, mandano le loro notizie, cosa non bisogna fare, cosa bisogna fare, no? Dettando legge all'impero romano. Scusate, guardiamo, sono questi. Era per intenderci.
Sì, costitui, dice, no, fece i dodici, cioè li plasma, li crea. E impose a Simone il nome di Pietro e Giacomo di Zebedeo e Giovanni, fratello di Giacomo, e impose loro il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea e Filippo e Bartolomeo e Matteo e Tommaso e Giacomo, quello di Alfeo, e Taddeo e Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, che poi lo tradì.
Ecco, vediamo un po' questi dodici che appunto rappresentano tutto il popolo, quindi anche noi che veniamo dopo siamo chiamati con questi. E le caratteristiche comuni di questi, quali sono?
Intanto si può notare, non so, avevo scritto che Dio sa contare fino all'uno, cioè non è che vada, voglio dire, ecco, è nominativo, insomma. Ah, non fa, dice, una dozzina, così, un gruppetto, una squadra. Chiama per nome. Il nome è importante perché ha caratteristiche. Adesso sentiamo magari le caratteristiche di ciascuno. Sono caratteristiche anche povere. E però, ecco, Dio ha un rapporto dell'insieme, ma con il singolo, con il singolo.
Ecco, risulta che qualcuno di questi ha studiato diritto canonico a Roma, no?
No.
Altri hanno studiato al biblico.
Non si usava.
In Germania qualcuno almeno.
Corrado,
neanche lui. E erano figli almeno di sommi sacerdoti, di no. Simone e Pietro, pescatore. Giacomo e Giovanni, pescatori, figli del tuono, cioè che si incazzavano di più.
Traduzione in lingua corrente.
Per dire, no. Pietro, che lo chiama Pietra, e Cefas, che l'ho chiamato Pietro perché Pietro vuol dire sia Pietro, che Dio, è l'attributo di Dio che è stabile, sia anche Crapun, c'è la testa di Pietro. E difatti Pietro infallibilmente non ne azzecca una. Tant'è vero, e quindi è infallibile. Tant'è vero che c'erano degli esegeti che ritenevano che il Vangelo di Marco fosse scritto per vendetta contro Pietro, perché parla sempre male di Pietro. Invece è Pietro che parla di sé, dice: guardate, io non ne indovino mai una, e sono stato chiamato.
Sì, va detto appunto il Vangelo di Marco, dicono sia la redazione da parte di Marco di quello che Pietro veniva dicendo, quindi è autobiografico. Quando si dice male di lui, è lui stesso che dice: guardate ragazzi, io ero così.
E sono così ancora.
Ecco, e se Gesù mi ha sopportato, puoi avere anche tu fiducia, ti sopporterà. Ti vuole bene?
Capito? Sì, quindi proprio non è gente scelta. Poi uno può fare anche gente semplice, che il pescatore in fondo, ma poi dopo con questi qui ti trovi, quindi tu ti chiami anche due fratelli e poi altri due, Andrea, che sì, non è facile che i fratelli stiano insieme. Infatti si facevano alleanze, no? E Giovanni e Giacomo si alleano e mettono sotto la madre per scalzare Pietro, perché dicono, dopo Gesù ci sarà pure il successore, o almeno il primo, perché non pensavano che morisse uno che sta a destra e l'altro a sinistra, no?
Vigeva già al principio della raccomandazione, mandava anche la madre a raccomandare i miei due figli, sistemarli.
Beh, poi vabbè, avesse chiamato tutti i pescatori, va bene, ma poi ti chiama anche Matteo, che è quello dal quale andavano a pagare le tasse, odiatissimo perché era collaboratore dei romani. Poi le tasse risulta che non si pagano volentieri neanche in Italia. Ma soprattutto perché davvero lì era una categoria che viveva di quello in più che metteva, avevano l'appalto, più erano disonesti più guadagnavano, e poi stavano sempre, poi erano calma, erano, non è che poi servissero per fare le scuole, le ferrovie, le strade, servivano per mantenere l'impero romano. Cioè, quindi erano truppe d'occupazione, erano collaborazionisti delle truppe d'occupazione, quindi odiatissimi. Poteva scendere un po' meglio. E poi, adesso non sto lì a dire tutti perché di tanti non si sa niente, ma di qualcuno. E poi chiama Simone lo Zelota. Zelota vuol dire guerrigliero, era quello che faceva fuori i romani e gli amici dei romani. E Giuda Iscariota, Iscariota vuol dire o l'uomo del il sicario, cioè chi tiene la sicca, che tiene la facca, tiene il coltello per accoltellare e pugnalare nelle piazze i nemici del popolo, ecco, oppure l'uomo di Cario, può essere l'uno o l'altro.
Potrebbe essere un terrorista, si potrebbe dire.
Ma è più un pugnalatore proprio del popolo, dei nemici, quindi è una persona brava. Che poi deve essere molto capace, perché il più responsabile, perché gli ha affidato la casa, si affida a quello più intelligente e più onesto. Ecco, cosa hanno in comune questa gente, secondo voi? Nessuno è bravo, nessuno ha studiato teologia, nessuno ha venuto neanche ai corsi biblici a Villa Pizzone.
Mai visti.
Cosa hanno in comune? Sono uomini, qualunque, che più qualunque non si può. Se si vuole il primo, sarà quello il primo, sarà quello che rinnega Gesù. Dicendo gli altri sì, io no, come facciamo tutti. L'ultimo quello che lo tradisce, e gli altri tutti fuggirono. Quindi in comune ci hanno che non stanno con lui alla fine. Ma lui è stato con loro.
Lui che sta con loro, questo è il punto.
Che è fedele. E non è perché si è sbagliato, dice, sai, io sono di parola, mi sono sbagliato, ma no, gliel'ha detto, tu mi rinnegherai, ma io non ti rinnego. Tu mi tradirai, e non ti tradisco con la vita per te. Quindi hanno in comune, diciamo, quella miseria comune, non hanno nulla di particolare, e come possono stare insieme? Innanzitutto è bello che sono tutti diversi. Che in genere, se guardate nei gruppi cristiani, sembrano tutti, anche negli altri politici, tutti fatti con lo stampino. Se uno esce dallo stampino, bisogna fare faccia il suo partitino, il suo gruppuscolo. No, sono tutti diversi. Accettare l'altro. Punto primo. Secondo, non sono tutti diversi, ma tutti abbastanza mascalzoncelli per sé. Cioè, rispetto a Gesù almeno. Lo abbandonano tutti.
Mai. No, sono umani. Sto pensando che il racconto di Marco, molto asciutto, dice semplicemente che ha nominato, ha creato, plasmato questi. Cioè, li ha lavorati durante il periodo in cui sono stati assieme. Immediatamente con poco risultato. Comunque, si dice che immediatamente li sceglie, mentre invece in Luca, per esempio, si dice che ci pensa anche su, prega una notte intera. Ecco, vuol dire allora che non adotta dei criteri umani per sceglierli, poteva scegliere molto meglio. Come squadra, come CT, commissario tecnico della Chiesa, non ha avuto dei criteri, dice, ma intelligenti, preparati, niente. Ha scelto delle persone, e possiamo, come noi.
Ecco, anche quello che mi piace, non è adesso per giustificare, no, è che sono persone qualunque, piene di difetti, dal punto di vista religioso. Non ho scelto dei perfetti, ho scelto il Battista che era bravissimo, e tanti altri che erano bravissimi. E questo è bello, che se fosse fatto tutto di persone brave, la Chiesa io ne uscirei subito per due motivi. Primo, che non mi lascerebbero stare dentro. Secondo, sarebbe noioso. Uno deve essere quel che è. Con questo non per giustificare che poi, dico, ci sono persone che se facessero diverso, compreso noi, sarebbe bene. Cioè, non per giustificare il male, perché Giuda tradì e ha tradito con Giuda. Pietro ha rinnegato e ha brutto animale lì. Eppure è chiamato come noi. E gli altri sono fuggiti tutti, eppure sono chiamati come noi. E quindi è anche bello che sia così, perché ognuno ha una storia dove lo stare insieme è fatta di tante storie e si sta insieme perché c'è uno che tiene. Ma tiene nella libertà, non costringendo e non rinnegando uno perché c'è il ricatto, se non fai così non stai più con me. No, Pietro l'ha rinnegato, va bene, più della tradizione, è uno dei dodici che rimane nella terra. Gli altri fuggono, va bene, sono dei giochi, si continua. Tant'è vero, è così importante Giuda che quando muore bisogna nominarne un altro, perché non può stare vuoto il suo posto. E lui è importante, come tutti. Come uno succede nell'eredità, no? Quando muore il padre, quindi. Ed è bello che anche avere questa visione di una apertura a 12 vuol dire tutti, e a tutte le persone, ma per quello che sono, direi, nel massimo comune divisore di ogni persona, che cos'è? E che è uno, e che è solo se non c'è nessuno che sta con lui, e che ha bisogno degli altri, sia che sbagli, sia che faccia giusto, comunque. E questo sarà il nuovo modo di stare insieme. È il modo che ha avuto Gesù, mettendosi solidare con tutti, contro nessuno, se non contro il male che è dentro di noi, che vince in se stesso, nelle tentazioni, e che poi ci comunica questa capacità di stare insieme tra di noi e con lui in un modo nuovo. Tra l'altro anche il bello, ci pensavo su, cioè, bello tra virgolette, perché la Chiesa è un'istituzione che continua dopo 2000 anni? Perché è scadente? Sì, no, il periodo così è bestiale. Perché è scadente? E poi perché ogni volta che legge la Bibbia e ci fondiamo tutti sulla parola di Dio e sul Vangelo, non è che i nostri commenti ci giustificano. Cioè, se io leggo il Vangelo non è che mi dice bravo, vai così, mi dice no, bravo, devi cambiare. Se lo legge il Papa, anche lui dice devi cambiare molto di più perché sei Papa. E avanti, cioè, proprio è un testo che non è giustificazione del male, ma è autocritica. Cioè, se i tuoi testi fondanti ti criticano, è bello. Se ti giustificano, fai dei mali abominevoli, peggiori di quelli che faresti normalmente. Per cui noi facciamo tanti errori come tutti, ma il Vangelo non ce ne giustifica nessuno. Dice, dai, l'hai fatto, vabbè, adesso cambia. Cioè, prende l'uomo così com'è, e però anche gli dice, guarda che c'è un nuovo modo di saper stare insieme, che adesso approfondiremo in seguito, che però si è già intuito dai primi due capitoli che è un modo diverso, no? Rispetto a quello anche religioso che divide da norme, da leggi, leggine, decreti, decretini, separa, eccetera, no. è un nuovo modo di stare insieme.
Ci fermiamo qui, magari va bene, rileggo il testo. Lentamente rileggendolo, magari qualcosa si rinforza di quanto è capito già. E sale sul monte e chiama appresso quelli che voleva lui e vennero da lui, e fece 12 che chiamò apostoli per essere con lui e per inviarli ad annunciare e ad avere potere di scacciare i demoni. E fece 12 e impose a Simone il nome di Pietro e Giacomo di Zebedeo e Giovanni, fratello di Giacomo, e impose loro il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea e Filippo e Bartolomeo e Matteo e Tommaso e Giacomo, quello di Alfeo, e Taddeo e Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, che poi lo tradì.